Prossima fermata, Lungarno.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura. Just be cool now, I need your love.
Without getting high, girl, I can fly now, I need your love. E buonasera a tutti, amici affezionatissimi del mensile Lungarno, mensile gratuito di Arte e Cultura a Firenze, alla sua 99esima copia in città. Ebbene, il prossimo mese faremo 100 anni, no scherzo, facciamo 100 numeri e quindi adesso siamo al 99 e il 99 è un bellissimo numero, vero Caterina Liverani?
Assolutamente, non è il 90 che fa la paura, non il 99. Il 99 fu un ottimo anno anche per me. 1999.
99 anno bellissimo.
Dettaglio, sì, totalmente biografico mio, però sì, il 99 fu un grande anno.
Credo fosse Hit Me Baby.
No, forse no. Sì, mi sa che era il 90.
Stefano Patrizio alla regia dice prima.
97, 98. Free Britney comunque.
No, ma che prima ancora? Free Britney.
Come 98.
Su questo ancora, su questo c'è da dibattere, ma sì, c'è da dibattere su tante cose oggi, una puntata bella piena. In studio con noi Martina Vincenzoni.
Ciao a tutti.
Alla sua prima esperienza radiofonica, almeno con la trasmissione.
Davvero.
Prossima fermata Lungarno.
Vero.
Martina adesso ci racconterà un po' che cosa vuol dire per lei scrivere su Lungarno.
Ecco.
E però prima io lo voglio chiedere alla Caterina Liverani, perché appunto lei è la più anziana. Qui che scrive qui sulla carta,
che scrive
su questo numero che...
sulla carta
qui
in questa stanza dove siete tutti adolescenti ovviamente, a cominciare da Patrizio.
Come fu il tuo primo articolo su Lungarno?
Allora,
di cosa parlava?
Di Django Unchained di Tarantino, che andai a vedere al cinema con la crush dell'epoca, che mi frenzonò.
No.
Giuro.
Malissimo.
Correva l'anno?
2013.
Ah,
2013, vabbè. Gennaio. E vidi il film, lo misi da parte come l'ennesimo buco nell'acqua con quella crush in particolare. Se ci stai sentendo ti saluto, ma non credo. E niente, poi dopo...
Senza rancore però.
Senza rancore,
col suo gelato in mano, perché io e Martina abbiamo i microfoni fissi, ma la Caterina oggi
gelato.
È veramente 99, cioè questo gelato
sì,
in mano bellissimo.
Sì. E no, niente, poi dopo ci fu tutto un entrare in contatto con il Cianfa, Matilde, eccetera, dice, ah, mandaci un articolo su Tarantino, su Django Unchained, quindi sì, assolutamente.
E Martina, invece il tuo primo articolo?
Allora, fu su una fiera della didattica che si chiama Didacta e c'è tutti gli anni alla Fortezza e che mi fu smollato appunto in quanto docente della scuola pubblica italiana e quindi insomma mi fu dato un po' dall'alto, però ecco fu un'occasione.
Era un po' la fiera dell'est anche lì. Per
era un po'
soldi,
la fiera dell'est,
topolino,
fra l'altro
macellaio.
Non ci sono mai andata in questo posto veramente, quindi ora ve lo confesso.
Era fake.
Era un po' fake, sì, e forse meritatamente per sbaglio saltò mezza riga di questo articolo nell'editing, non lo so, e ci fu anche quindi questa frase senza senso nel bel mezzo dell'esordio della mia penna sul Lungarno. Penso che bello.
Però momento assolutamente memorabile, come direi memorabile l'editoriale di questo mese di Jacopo Ajazzi, che parla per l'appunto del numero 99 e di quello che vuol dire una pietra di un percorso che ci ha condotto fino a qui, il centimetro che separa il trampolino dal vuoto, scrive Jacopo, che oggi non ce la fa a partecipare alla trasmissione, a sentire la bella voce rauca della Ajazzi, oggi non ce la facciamo, però lo salutiamo tantissimo e io direi di partire subito con tanta buona musica che adesso Stefano Patrizio fa tin e la mette.
Iniziamo a pescare tra le primizie della playlist Frastuoni redatta da Gabriele Giustini con i Public Service Broadcasting. I londinesi sono tornati col nuovo disco che si chiama Bright Magic. La traccia che ci ascoltiamo è Im Licht.
Mach schon!
Ed eccoci di nuovo qua, in linea in questo momento. È un piacere per noi parlare con Maria Paternostro. Maria, ciao, ci sei?
Sì, ci sono.
Ciao, buonasera. Ti chiamiamo.
Buonasera a tutti voi.
Ti chiamiamo
ciao.
Perché sul numero di ottobre di Lungarno c'è proprio un articolo dedicato, scritto tra l'altro da Martina Vincenzoni, che è qui al mio fianco.
Ciao Maria.
Ciao Martina, grazie dell'attenzione.
Figurati, è stato un piacere.
C'è un articolo su Woman's World, il mondo con gli occhi delle donne, dal 22 ottobre al 14 novembre negli spazi di Informa Città. Ora, io ti volevo chiedere anzitutto, Informa Città che cos'è?
Ah, siamo tante cose. Allora, innanzitutto è un'agenzia di comunicazione che lavora tantissimo con il mondo dei teatri, dei musei, per cui siamo stati fermi anche noi, potete immaginare, come tanti altri, essendo legati alla cultura. E siamo anche editori, quindi ci occupiamo sia delle campagne di comunicazione culturali che siamo editori con Informa Città.
Senti, e Woman's World com'è nata?
È nata per la, siccome appunto io ho una grandissima passione ormai da tempi non sospetti, cioè, saranno 10 anni quando ho iniziato a vedere i primi cletti in giro per Firenze per la street art, e sempre ho avuto questa attenzione e questa curiosità per questo tipo di arte, che poi è così democratica, no? È così vicina a chiunque, è immediata, no? come impatto. E quindi, diciamo, avendo l'occasione di abbiamo rinnovato lo spazio della redazione, essendo diventato uno spazio abbastanza fruibile.
Lo spazio che è, ce lo ricordi?
È lo spazio dove siamo, a Informa Città.
Il luogo proprio.
Si chiama Informa Città, l'arte di comunicare, in via San Gallo 121 Rosso.
Perfetto.
Luogo che è sia appunto la redazione che poi appunto la sede dell'agenzia, ma è anche uno spazio aperto e deputato a mostre, incontri e quant'altro, insomma. E questo appunto per aprire un po', aprirci anche un po' alla città, soprattutto dopo la pandemia, perché l'idea è venuta subito dopo la riapertura dello scorso anno, ecco.
Senti Maria, e le scelte proprio di questi tre nomi, Lediesis, Laica ed Alesenso, come è nata?
Allora, è nata, diciamo, dalla prima mostra che abbiamo realizzato, che si intitolava appunto la Street Art in Rosa ed era dedicata sempre, siccome insomma diamo anche attenzione soprattutto alle donne, che sono state anche così resilienti in questo periodo storico.
Giusto.
Appunto la prima mostra era appunto dedicata alle street artist donne toscane, quindi diciamo ho ampliato il raggio d'azione, includendo appunto quelle che sono conosciute anche a livello nazionale. Ora le Diesis sono fiorentine, quindi comunque loro giocano in casa, però l'AECA, certo, per la prima volta sarà in mostra, cioè la prima proprio mostra non esclusiva che fa l'AECA su tutto il territorio nazionale. Alessandro,
certo,
è distanza a Berlino e siamo veramente onorati di averlo. Insomma, abbiamo una bella carrellata, secondo me. Poi ce ne saranno anche altre comunque.
Certo, ma quello della street art è un mondo che fino adesso è stato prevalentemente maschile? Come la vedi tu?
Ma allora, diciamo che di concezione prevalentemente maschile. Poi ci sono anche tanti artisti che sono anonimi e potrebbero essere anche,
giusto,
delle donne.
Giusto, è vero, sicuramente.
Quindi io per esempio sono una di quelle convinta che Bensky è una ragazza.
Potrebbe essere, certo, sicuramente. È vero.
Perché un uomo è troppo sborone, no? Un uomo se diventa così famoso si tiene troppo a farlo sapere. Noi donne invece comunque siamo più timide, no? Siamo non lo so, però è il mio sentimento, vorrei tanto che fosse così, ti dico la verità.
Chissà, magari
Maria,
sarà così.
Io ti volevo invece fare un'ultima domanda riguardo agli spazi dell'arte in questa città. Secondo te ce n'è abbastanza? Si potrebbe fare di più? Bene, ma non benissimo. La Liverani è stufa.
No,
ma dunque, spazi a livello di street art oppure spazi...
No, spazi per l'arte in generale, per l'espressione artistica.
Ma secondo me sì, ce ne sono tanti. Sono tante piccole realtà che si muovono bene. E, diciamo che l'iniziativa secondo me non manca. E non mancano nemmeno gli artisti. Voglio dire, siamo in Toscana, è la terra degli artisti per antonomasia, quindi qui il bello è ovunque. Credo che manca forse, ecco, forse l'attenzione più da parte del pubblico, che insomma io penso che come realtà artistica sia a livello di spazio, come artista a Firenze ci sia tanto, insomma, tanto da dire ancora.
E non mancherà l'interesse del pubblico dal 22 ottobre al 14 novembre negli spazi di Informacittà per Woman's World. Maria, io ti ringrazio tanto per il tuo tempo e ci sentiamo presto.
Grazie a voi e un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
Ciao.
Dall'Inghilterra voliamo in Canada, a Montreal, dove vive Ada Lea, una cantautrice di origini italiane che ha trovato fortuna oltreoceano. Ada torna con il secondo album su Saddle Creek. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è Damn.
Faces just singing our praises, wanting in on the magic. Say midnight on the second floor counting, while you were in the corner joking about how it would be your last, how it would be your last. While we were outside having a smoke, I heard you asking around, hey, could you find me some coal? Every year is just a little bit darker, then the darker gets darker, then it's dark as hell. By now you don't need a good reason, you climb up to the highest of trees, and you left yourself clean. Yeah, you left yourself clean. Started, I shut feet quick, really feeling ecstatic. Feelings come and they go, someplace little high, big lows. In any case, a good friend is a good friend, no doubt. Sometimes a good friend in enough to grab you and pull you up. Damn the work, damn the music. Of a train of thought facing the elevator in an awkward way. Made a call from the side room. Hey, Mike, can I come home soon? I'm lying on the floor in the bathroom. I've had it with this place. We're all going insane. Had it with this place. Oh, you've been feeling lost now. Living in the background, hanging with the rough crowd. Thinking of the times you had it all figured out. Now everyone is passed out, blurry on the edge now. As an effigy waiting to come down. I've had it with this place. We're all going insane. I've had it with this place. We've all gone insane.
E veniamo nel vivo sempre di più del giornale. A pagina 21 troviamo California, è vero Caterina?
Sì, assolutamente sì.
Che cos'è California? Chi sono i registi? Raccontaci un po' la storia.
California è un film che è passato ora all'ultima mostra del cinema di Venezia nella categoria delle giornate degli autori. E la cosa appunto che ci ha spinto a sceglierlo come soggetto per il 99esimo numero di Lungarno è il fatto che i due registi sono fiorentini, a dispetto del nome di uno che suggerirebbe un'altra provenienza, sono Alessandro Cassigoli e Casey Kaufman. Mi hanno, un mio carissimo amico mi aveva parlato dei registi di questo film e queste cose, no, un mio amico mi ha detto eccetera eccetera, abbiamo creato il collegamento, ci siamo sentiti, purtroppo non ci siamo visti a Venezia perché loro avevano molti impegni eccetera, ci siamo poi risentiti a Firenze, io ho visto il film lì in sala a Venezia che è piaciuto moltissimo, è un film che uscirà probabilmente nel prossimo tranche diciamo di gennaio, è film fiore, diciamo autori fiorentini, film ambientato invece verso Napoli ed è la storia di una ragazza di origine algerina che diciamo un po' una scugnizza che vive, cresce, ama e lavora nei quartieri di Torre Annunziata ed è un romanzo di formazione molto molto bello, molto si sente che entrambi gli autori vengono dal, si vede anzi che vengono dal documentario e, tra l'altro il film secondo un altro collega contiene una delle battute di spirito più divertenti della mostra di tutti i film che erano in concorso quest'anno, un personaggio a un certo punto dice in 10 anni di Don Matteo nessuno si è fatto prete, in 5 anni di Gomorra sono tutti diventati delinquenti, una cosa del genere. Quindi sì, un film che poi insomma, riparleremo quando uscirà nelle sale, magari ci sarà qualche anteprima fiorentina.
Ecco, ma a proposito
di
battute di Venezia, a Venezia si ride quindi?
Allora,
me lo immagino un posto dove si ride in quei
giorni. Non si ride tantissimo. Infatti quando c'è una battuta di spirito all'interno di un film la gente si sganascia. L'atmosfera non è ridanciana, poi quest'anno erano tutti molto seccati per via che non era facile prenotarsi il biglietto, c'erano dei ritardi, delle cose e quindi si ride poco
come pare secondo la Lulaida che si rida poco anche un po' per lo Scorpione in questo ottobre, lo
io
sai.
Io sono
lo so, è per quello lo dico.
Lo sento.
Soprattutto dovete essere voi a mettervi l'anima in pace. Però ottobre sarà un mese favoloso, comunque.
Meno male.
Dici?
Per adesso potrebbe migliorare.
La tramuti spesso la vita in un romanzo vittoriano, anche di più.
Ma no, è un romanzo vittoriano, e cioè non è che la tramuto, è nata così e...
Lo è di per sé.
Esatto.
Martina, te sei?
Io sono Toro.
Ok. Dovreste essere più indulgenti e perdonarvi se commettete qualche errore. Siete imperfetti, rendetevene conto senza farne un dramma.
Hai ragione, Lulaida, drammaticamente ragione.
Qui ci sono due tori in questa stanza. Va bene. Nel frattempo ancora musica e poi subito al telefono il nostro ospite.
Mitski è una cantatrice americana di origine giapponese che seguiamo da tempo e ci piace molto. È recentemente tornata con un nuovo singolo che ci andiamo subito ad ascoltare, che si chiama Working for the Knife. Just didn't
E negli amorazzi di questo mese, che ci dispiace tanto non sentire la diretta autrice oggi per motivi così di orari e di tempo, che si scrive? Qual è la domanda dell'amorazzo? Ci sei?
Direi un grande classico.
Un grande classico. Sono padre di due bambini. Lavorando da casa ho passato molto tempo con la babysitter, Aya. E si è creato un rapporto confidenziale. Mo si chiama così. Ho sempre mantenuto le distanze, ma giorno dopo giorno mi sono accorto di provare qualcosa per lei. Non mi ha mai dato segnali in nessun modo, è un film tutto mio. Non ho domande particolari se non come mai la vita è così assurda. Ora che lei ha un nuovo lavoro soffro, mi sento un idiota.
E la risposta di Francesca Corpaci è molto molto sì. articolata, molto pungente e dettagliata, sul pezzo direi, e ha un concetto insomma abbastanza fondamentale dietro, che è quello anche delle relazioni di potere. Martina, le relazioni di potere.
Oh mamma mia.
Che ti dice questa...
Mi lanci questa patata
così,
bollente.
Così.
Ma devo dire che quando ho letto la risposta di Francesca mi ha sorpreso, perché non avevo pensato a questo risvolto, e invece mi ha convinto in effetti. E forse è una cosa su cui bisogna riflettere un po' tutti, cioè quante volte ci infiliamo in situazioni un po' sbilanciate, no? Quindi, boh.
Quando c'è...
Spesso. Mi ha ispirato.
Spesso.
Cosa annuisci?
No, è vero che spesso siamo in relazioni sbilanciate.
Sì, no, mi faceva riflettere, leggere la risposta in generale, insomma, questo scambio sul fatto che un po' a volte tante relazioni iniziano un po' con un limite che si travalica, un divieto che si... No? Non c'è sempre
sì.
una mossa in cui un po'...
C'è sempre... Guarda, mentre venivo qua stavo leggendo questa cosa, vabbè, che molto questa è una nota di cultura pop... Questa cosa di Ambra, che è stata lasciata dal compagno.
Ho letto anch'io.
E stanno rompendo le palle a lei invece che a lui, che pare invece sia stata la persona che l'ha lasciata, e che ieri stavano o le hanno consegnato a lei per essere stata lasciata un tapiro d'oro. Cioè, nel senso...
Che tristezza.
Che tristezza, voglio dire. Cioè, le relazioni di potere, ora... come vengono esercitate, cioè a sfavore di una persona che magari sta anche soffrendo in questo momento, diventa così bersaglio di farsi due risate, eccetera. Una cosa, pur non nutrendo questa particolare simpatia per nessuno dei due soggetti, l'ho trovata particolarmente maschilista e sgradevole.
Nutri simpatia invece per la babysitter qui?
Ma la babysitter mi sembra stesse facendosi anche insomma il suo lavoro e un mazzo di affari suoi, probabilmente lo dice lui che è un film tutto suo, e io sono d'accordo con la Corpaci, cioè nella sua risposta anche un po' tranchant, no, nel senso può darsi, poi questo è stato anche un allora questo qui è stato un periodo strano, vogliamo dircelo, cioè che tanto,
certo.
insomma non nascondiamolo sotto il materasso, sotto il tappeto, quindi tutto il disagio abbiamo provato noi nei mesi di lockdown, pandemia, eccetera, l'hanno provato anche gli altri, chiunque, la persona che ci piace, la persona, tutti quanti abbiamo un'eredità pesante di questa cosa. Può darsi che questo ragazzo, non lo sappiamo, questo signore, insomma, si sentisse spaesato, solo, poi per alcuni uomini è anche proprio irresistibile il fatto di essere sempre un po' seduttori, non bisogna sapere di che segno è, forse della bilancia, non lo so, vabbè.
Tra l'altro trovo simpatico che lui non ci dice se lui è un padre di due bambini ma è single oppure se è sposato.
È un'ottima domanda, perché
cioè,
effettivamente
non è scontato.
No.
Chi lo sa, magari è single, ma questo cambia le cose? Non lo so.
Se lei non è interessata.
Comunque il suo datore di lavoro.
Questo è vero.
Questo è vero.
Quindi è questo
quindi
il tema. Qui potremmo
potere.
Aprire. Oh, ok, allora è il momento in cui devo parlare male del capitalismo oppure me posso risparmiare? No, devo parlare. Ok,
ma
allora
vai,
è
vai.
La musica. È il momento della musica e poi la conclusione di prossima fermata Lungar.
Entriamo ora in territori un po' più stranoidi con gli inglesi Black Country New Road, che dopo aver messo d'accordo pubblico e critica con il disco For the First Time uscito quest'anno nel 2021, hanno recentemente annunciato il nuovo disco Hands From Up There, in uscita il 4 febbraio 2022 sulla mitica Ninja Tune. Il primo estratto è proprio quello che ci andiamo ad ascoltare ora, Chaos Space Marine.
I think of all that went wrong. The sailor boys light up in song, and they sing of London. Love they made there, will it really last any time? What's that that you said to me? Oh, I'm a chaos space marine, so what? I love you, darling, will you take my metal hand? You will find these things take up space inside your mind. Where you could be keeping the honest thoughts of the sea alone. So I'm leaving this body and I'm never coming home again. Yeah, I'll bury the axe here between the window and the kingdom of men.
Ed eccoci in linea telefonica con Vanni Santoni. Ciao Vanni.
Buonasera, saluto a tutti.
Autore già molto conosciuto al grande pubblico e tra l'altro, insomma, autore anche di un articolo per il Corriere Fiorentino di qualche giorno fa, super letto e anche un po' super discusso. Firenze non è morta, ma è sorda e avida di spazi. Dicci di più, Vanni, dicci di più.
Allora, questo articolo nasce, come sa chi legge il Corriere Fiorentino, in seno a un dibattito più ampio e a un articolo precedente asseriva che Firenze fosse morta. Ora, definir morta Firenze, per quanto io sia sempre stato perplesso rispetto alla direzione che ha preso negli ultimi anni, in particolare rispetto alla turisticazione, al svuotamento del centro storico, morto mi sembrava un po' esagerato. Io in passato mi ero occupato di questo, avevo scritto nel 2017 un articolo proprio sulla turistificazione, era uscito per Internazionale e c'ero tornato quest'estate su The Italian Review e riguardo alla chiusura del Sagrato di Santo Spirito e più in generale al modo in relativo alla pandemia avevano finito per svuotare ulteriormente alcuni luoghi del centro ancora vissuti dai fiorentini. Detto questo, però, Firenze ha ancora, io credo, una attrattiva che continua a portare gente dall'Italia, ma anche dal resto del mondo, grazie alla sua storia, che a volte viene descritta come quasi un limite. In realtà è anche qualcosa che continua a portare cervelli in qualche modo a Firenze. Sicuramente è oggettivo che, al di là del mio ottimismo, in questi anni la città sia stata gestita in un modo che ha spinto sempre di più i fiorentini fuori dal centro, e questo ha fatto sì che anche dei luoghi che erano dei laboratori di cultura pian piano siano scomparsi. Sicuramente quindi la situazione non è semplice, mi sembra che servirebbe maggior ascolto appunto da parte dell'amministrazione rispetto alle realtà che fanno cultura dal basso, perché la cultura imposta dall'alto verso il basso, quella degli eventi one shot, poi finisce per non lasciare il segno, mentre altre cose che possono magari a prima vista sembrare più piccole, come una rivista letteraria, un cenacolo artistico, sono quelle che poi invece sul lungo periodo possono dar frutti e creare cultura in città.
Un grande ruolo si sente anche quando scrivi, tu lo dai all'università e in generale agli studenti, no? Ai poli che attraggono studenti, che ti affascinano parecchio proprio?
No, non è una questione di fascinazione, è una questione di realismo, nel senso Firenze è una città estremamente presuntuosa e anche un po' ottusa. La malattia principale di Firenze è l'ibris, no? Questa tracotanza la porta a credere di essere ancora al centro del mondo come era nel 400, e quindi non si rende conto che la sua unica ricchezza reale, cioè quella che porta ancora energie nuove, intelligenze, attività, è ancora la sua tanto bistrattata università, e alcune scelte le stiamo pagando gravemente, perché è chiaro che questo svuotamento del centro è un processo che ha moltissimi fattori, ma a cui lo spostamento di facoltà a Novoli o peggio che mai a Sesto Fiorentino ha dato un contributo importante, consegnando interi quartieri alla speculazione turistica.
Ma secondo te come si potrebbe fare perché Firenze non sia più luogo d'attrazione per persone di passaggio, ma sia un luogo dove le persone decidano di fermarsi, di investire, di studiare, di lavorare? Che cosa deve cambiare?
Beh, allora, intanto è bene dire sempre che il ruolo degli istruttori è quello di fare altre domande più che di dare risposte. A dare risposte dovrebbero pensarci gli istruttori. Sicuramente servono spazi in cui radicare. Io ho citato per esempio quello che il proprio che peraltro aveva anche una posizione moda, perché comunque fu un luogo in cui dirottare dei movimenti giovanili un po' fuori. Tuttavia quel luogo fu un accentratore e un acceleratore culturale incredibile, da cui sono partiti almeno una cinquantina di progetti che poi successivamente hanno animato Firenze tra arte, teatro, scrittura e quant'altro. Ecco, questo è molto importante, cioè che non ci siano semplicemente cose da vedere, eventi che durano un giorno, ma spazi che esistano all'interno della città. In centro oggi resta soltanto la polveriera in Santa Pollonia, di cui c'è stato pure un rischio di sgombero. Lo spazio sappiamo bene che è della regione toscana, il comune se ne è sempre lavato le mani. Lì dentro in questo momento trovano casa oltre 100 diversi progetti culturali, più un festival che è giunto ormai alla sesta edizione. Ecco, queste sono cose molto importanti e sarebbe opportuno che ci fosse più attenzione rispetto al grande valore che hanno, perché altrimenti poi è inutile portare l'evento singolo con la star che magari fa il successo del pubblico sul momento e poi scompare. Ci si ritrova in una città consegnata agli affitti turistici, in cui il visitatore medio è quello che viene a Firenze un giorno e il giorno dopo è già a Venezia o a Roma, e quello, per usare un termine mutuato da Sozzas, è ormai human pollution, inquinamento umano. Il turismo di massa è ormai chiaro che non è una ricchezza, a meno di essere il proprietario di una schiacciateria, ma un qualcosa di estremamente pernicioso, perché distrugge il tessuto commerciale umano della città.
Chiarissimo, e grazie mille davvero per il tuo intervento. Noi ti auguriamo una buona serata e un buon weekend.
Grazie mille e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao Van.
Ciao.
Ciao.
Chiudiamo in bellezza questa selezione musicale con gli Idols, il gruppo post-punk inglese che torna col nuovo album a novembre e ci presenta una traccia un po' diversa dalle solite cose che siamo abituati a sentire da loro, ma che ascolto dopo ascolto ci ha convinto al 100%. Il brano in questione si chiama The Beachland Ballroom.
marching toward the
discorsi di calibro per concludere la puntata. È più sexy un DJ fregno o un chitarrista classico? Chi discorsi da fregno. Bar, da bar e da sala registrazione. Ma volevo sapere dalla Caterina Liverani se ti risellerai questa esperienza.
Io mi risello tutte le esperienze potenzialmente risellabili e questa è risellabilissima.
Risellare, dall'inglese resell, lo scrivono Michele Baldini e Virgilia Landi nella nuova, io credo sia nuovissima, rubrica? Solo mio babbo dice rubrica,
ma
non lo so.
Però
mi piace tantissimo. Comunque, è tutto nei termini. E dicevo, Caterina, ti riselli questi anche 7 anni, 8 anni?
Non solo mi risello, ma
allungarlo.
Assolutamente. Mi hanno cambiato la vita in positivo.
E faccio questa domanda a lei perché, ma la faccio anche a Martina, perché il prossimo numero, come anticipavamo nella scorsa puntata con Matilde Sereni, sarà il 100° numero di Lungarno e quindi, insomma, sono curioso di raccogliere un po' le esperienze. Sarebbe bello il prossimo mese nella puntata raccogliere anche voci di persone che c'erano, che hanno scritto, che magari adesso non scrivono più, anche dell'ultima persona che ci scrive da poco. Chi è l'ultimo, a proposito?
Forse Aura.
Esatto.
Forse Aura.
Che era qua la scorsa puntata. Quindi sarebbe bello fare un mix. Marti, te li riselli questi 2 anni, 3 anni?
Ma io me li tengo, ma perché li devo risellare? Cioè, se li risello ce li ha qualcun altro, no?
Quindi te li tieni.
Ma io me li tengo stretti, sì, io sono di questo partito.
Ecco.
Si tennero.
Sì, sì, io direi così.
Però in radio ve la risellate l'esperienza di speaker un po' radiofonica.
Ha voglia,
quella ve la risellate
certo.
Per fare un po' le grosse,
sì,
dai.
Tranquillamente.
Allora ragazzi, non mancate il terzo venerdì del prossimo mese di novembre, mese bellissimo. Perché ci sarà una grande puntata di Prossima Fermata Lungarno. Io vi auguro una buona serata anche alle mie co-conduttrici.
Grazie.
Grazie a tutti.
E a Stefano Patrizio in regia per la trasmissione qui su Nova Radio. A presto.
Prossima fermata Lungarno.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura.